né tutte queste spedizioni, né altre se mai ne sono avvenute oltre queste, sono degne di stare al pari di questa sola. Qual popolo Serse non condusse dall'Asia contro la Grecia? Quale corso d'acqua, a forza di essere bevuto, non gli venne meno se non quello dei grandi fiumi?
Bar Storia. Storie di storia nel tempo di una birra. Un podcast di Riccardo Pinto e Costantino Pompa.
Bentornati al Bar Storia, io sono Costantino e con me c'è il satrapo di Piazza Bologna, Riccardo.
Ciao, ciao Costa, bentrovati. Oggi sì, di Piazza Bologna perché siamo entrambi a registrare a Roma.
Ci siamo insieme. Finalmente congiunti di nuovo, è tornata la premiata ditta insieme. E in realtà per raccontarvi la terza puntata della nostra serie dedicata, no, alla storia della Grecia, Storie Greche, tornando con il nostro buon amico, no, il clickbaiter, l'uomo delle grandi occasioni, ovvero Erodoto, che ci racconterà un'altra fase delle cosiddette guerre persiane. Prima di questo, ovviamente, volevamo innanzitutto ringraziarvi perché anche questa serie è stata accolta con grande entusiasmo, siamo molto felici di questo e è come sempre un motivo per noi, no, per continuare ad andare avanti e preparare sempre novità. Novità che peraltro, Riccardo, spesso e volentieri anticipiamo al nostro gruppo Patreon.
Assolutamente.
Cosa che, insomma, se volete vi invitiamo, no, a controllare, a consultare, insomma, scrivendo su Patreon Bar Storia vi appare tutto quanto, tutti i vari tier a cui potete partecipare per aiutarci e, insomma, sostenerci economicamente anche per fare, no, nuove cose, nuove... magari nuove rubriche. C'è qualcosa che bolle in pentola, stiamo cercando ancora di capire se sarà fattibile.
Assolutamente, qualcosa di molto molto interessante, molto bello, però non ci sbilanciamo, in caso lo anticipiamo proprio ai nostri
Padre, intanto insomma, sicuramente lo anticiperemo a loro. E in questo senso vogliamo ringraziare uno dei nostri padri, no? Paolo Tazzioli, che ci sostiene sempre in maniera, no, alacre e quindi lo ringraziamo come sempre con grande voglia. E in questo senso, tra l'altro, questa settimana, ovviamente, come ogni fine del mese, uscirà anche la puntata dedicata ai Patreon.
Rullo di tamburi?
Dedicata a Temistocle, un grande personaggio storico, no, ateniese, che sarà tra l'altro un protagonista proprio di questo periodo.
Esatto.
Però, visto e considerato che in questa puntata noi, no, stiamo descrivendo il racconto di Erodoto, lasceremo invece questa figura come figura centrale per la puntata dei nostri Patreon. E quindi, se volete sentire, no, questa puntata in più, vi invitiamo, insomma, a controllare come sempre i Patreon.
Esatto, ci abbiamo pensato molto a lungo, Costantino.
Assolutamente, è stata lunga e incredibile, nonostante i nostri Patreon ci avessero proposto una grande puntata Patreon dedicata ai Cavalieri dello Zodiaco, visto che parliamo di antica Grecia.
Quella non era male, in effetti potrebbe essere anche una futura miniserie, eh? Potremmo
attenzione,
fare...
Attenzione,
mischiamo sacro e profano,
esatto.
Dai,
non lasciamo mai niente di intentato. Comunque, a parte questo, insomma, vi abbiamo parlato del nostro Patreon, vi abbiamo raccontato un po' le piccole novità che arriveranno in questi giorni. Invece adesso lanciamoci di nuovo a bomba su Erodoto e su quella che viene definita la seconda guerra persiana, che ha dal lato dei nemici un grande protagonista,
generosissimo,
no, un sire generoso, se vogliamo dar retta, no, a un fumetto, a un film iconici.
Non gli diamo troppo retta, però almeno sul divertimento.
Ma non lo so, sì, facciamolo. Ovviamente stiamo parlando di Serse. Riccardo, vuoi dirci qualcosa sul buon Serse?
Allora, sì, su Serse c'è un po' da dire, soprattutto se lo facciamo sempre con gli occhi di Erodoto, che è un po' il modo in cui vogliamo, diciamo, condurre questa serie. Se fossimo una serie TV, inizieremo con le immagini della puntata precedente, ovviamente. Ci siamo lasciati, infatti, con i persiani sconfitti a Maratona da questa arrembante carica di greci in armatura, insomma, più o meno veritiera, lì ne abbiamo già parlato nella puntata precedente, quindi, insomma, se vi interessa andatela a recuperare. Dal punto di vista dei greci, ovviamente, questa è stata una grande vittoria. Dal punto di vista dei persiani, in realtà non era una così grande sconfitta. Vedremo che avrà anche delle analogie, insomma, con quello che andremo a dire poi durante il corso di questa puntata. Anche perché comunque non era così brutta la situazione dei persiani, se ci pensi. Avevano comunque la Macedonia, che era la strada della Persia. Non è che avevano perso territori, anzi, ne avevano anche guadagnati a seguito di questa incursione. Una delle, delle due città responsabili per le rivolte ioniche di cui abbiamo parlato la scorsa puntata era stata punita, che era Eretria, che era una di quelle città che aveva contribuito ad aizzare le colonie, diciamo, le ex colonie della, della costa. Quindi, insomma, tutto sommato non un brutto risultato. Poi sì, avevano sicuramente perso a Maratona, ma c'era sempre tempo per organizzare, no, una spedizione, soprattutto per, non tanto di conquista, che sì, assolutamente, quello fa sempre comodo, mettiamola così, ma soprattutto perché andava punita un'altra delle grandi città che aveva contribuito e che era rimasta impunita, che era proprio Atene, che questa volta si era salvata. Ma nei programmi di Dario, insomma, si era salvata, diciamo, ma fino a un certo punto e per breve tempo. Però, però, mentre stava preparando una nuova grande spedizione contro la Grecia, c'è un'altra provincia, chiamiamola così, insomma, con un termine un po' improprio, dell'impero persiano, che si ribella, che è l'Egitto, appunto. E quindi, prima di ripensare ai greci, Dario deve affrontare questo grattacapo, perché, insomma, va bene che l'impero persiano è grande, ma iniziare una guerra quando c'è una rivolta non è mai una buona idea. Quindi che fa? Deve preparare la spedizione contro l'Egitto. Erodoto però ci dice che, secondo un'usanza persiana, Dario non può partire se non ha prima deciso chi deve essere il successore. E mi viene da dire un'usanza abbastanza accorta, no? Beh, visti sì, i tanti precedenti di re ogni tanto che partono, non tornano, fanno... Chi erano gli eredi di Dario? Allora, ce n'erano un po'. C'erano perché, insomma, Dario aveva più figli. Però due erano i papabili, mettiamolo così. Uno, che era il figlio maggiore, si chiamava Artabazzane. Ed era figlio della prima moglie di Dario. Mentre l'altro... era proprio Serse, diciamo, di lignaggio ben più illustre sulla carta in realtà, perché era il figlio che Dario aveva avuto dall'unione con Atossa, che era la figlia di Ciro il Grande. Noi ora non ci soffermiamo molto, non ci siamo soffermati molto su questo personaggio, perché ovviamente stiamo facendo una serie su, diciamo, i greci. Probabilmente quando ci torniamo sui persiani parleremo e come di Ciro il Grande, insomma. Però, insomma, era un personaggio molto importante, visto anche molto bene da tutti quanti i persiani. Erodoto ci parla molto di lui nel primo libro, sempre delle storie. E, insomma, alla fine aveva un lignaggio, uno spessore di un certo tipo, lignaggio che poi si trasferiva alla figlia, che era molto rispettata e molto amata, diciamo, dalla popolazione. E quindi Erodoto ci parla di come Dario arriva a prendere questa decisione su chi deve essere il suo successore, suggerendoci anche che a consigliarlo fu addirittura uno spartano di nome Demarato, o Demarato, questo insomma adesso lo lascio a voi, è un nome che peraltro rincontreremo, insomma, alla corte di Serse, ed era niente poco di meno che un re di Sparta, peraltro, insomma, non uno qualunque, che a seguito di una vicenda complessa che ci racconta anche lo stesso Erodoto sempre nelle storie, e dei contrasti con Cleomene I, che era l'altro re spartano, era andato in esilio, insomma, tra le altre cose, era finito alla corte di Serse. Vedremo che sarà una cosa, insomma, andarsene in esilio in Persia, vedremo che sarà una cosa abbastanza comune dopo un po' tra chi voleva cercare fortuna dopo gli esili. Quindi seguite la puntata di Patreon, piccolo spoiler, se volete saperne di più. Comunque, detto questo, Erodoto ci racconta che, appunto, il re spartano, l'ex re spartano, suggerì al suo collega, diciamo, Dario, che sì, era vero che Artabazzane era il figlio maggiore, quindi, se vogliamo, no, quello in un certo senso destinato a ricevere per primo l'eredità, però Serse era nato quando Dario era già re, e quindi, insomma, c'era questa cosa, mentre invece l'altro figlio, Artabazzane, era nato quando invece Serse non era re, e Dario non era re. E quindi, siccome a Sparta c'era questa consuetudine, cioè che se un figlio nasceva mentre era re, il regno spettava a lui, Dario evidentemente trovò questa usanza particolarmente ragionevole, e quindi alla fine il governo del suo regno lo diede a Serse. E insomma fu una decisione abbastanza assennata da essere presa effettivamente, perché alla fine Dario non riuscì neanche a partire per l'Egitto, perché nel 486 a.C. arrivò a morire senza portare a compimento nessuna delle sue vendette. A questo punto entra in gioco il nostro Serse, il personaggio, diciamo, principale forse insieme a Temistocle di questa puntata, perché deve decidere: che faccio, parto per la Grecia o non parto, porto a compimento il piano di mio padre oppure no. Per l'Egitto aveva già deciso che comunque sarebbe partito e ci sarebbe andato, quindi, diciamo, quello era fuori discussione. All'inizio non sembra convinto, poi arriva Mardonio, un cugino di Serse, che gli dice: signore, non è giusto che gli Atenesi, i quali hanno certo fatto molti mali ai persiani, non ne paghino il fio. Orsù, conduci dunque a compimento queste imprese che ora hai fra le mani. dopo aver domato l'Egitto che si è ribellato, conduci una spedizione contro Atene perché tu possa acquistarti presso gli uomini fama di valoroso e ognuno in seguito si guardi dalla storia della sua terra. Ma perché Mardonio dice così? Erodoto è un po' maligno sul personaggio di Mardonio, in realtà, perché ci dice che molto banalmente lui mirava a diventare governatore della Grecia e quindi era un po' di interesse, diciamo.
Beh, era anche quello che aveva perso a Maratona, quindi
sì, assolutamente.
Un po'...
Serse, no. Tentenna, poi si decide, fa un bel discorso in cui dice di voler fare una grande campagna per vendicare il padre, di voler gettare un ponte sull'Ellesponto, che è lo stretto dei Dardanelli, poi lo vedremo, insomma, sarà importante, per invadere la Grecia e soprattutto di voler incendiare Atene, perché ovviamente no, bisogna sempre fare qualcosa di pirotecnico.
D'altronde perché no?
Esatto. E lui ci dice proprio, insomma, vi riporto un piccolo stralcio di Erodoto: il sole non vedrà nessuna terra confinante con la nostra, ma di tutto io insieme con voi formerò una sola terra, dopo aver percorso tutta l'Europa. Quindi ovviamente le mire di grandezza sono al centro di questa nuova spedizione. Insomma, il tono ovviamente è questo. Ma alla fine Serse dice, comunque, io non voglio dare l'impressione di decidere tutto da solo, no, vi ascolto, esprimete il vostro parere, sentitevi liberi, no?
Come... Esprimete il vostro parere favorevole.
Esatto. Dopodiché, ovviamente, Mardonio non se lo fa di ripetere due volte, interviene con un'altra leccata, no? Potremmo dire così, dicendo: oh Sire, non solo tu sei il migliore di tutti i persiani che furono, ma anche di tutti quelli che saranno. Quindi, ovviamente, no, si ne approfitta per farsi vedere che lui è d'accordo.
Opinabile.
Vabbè, quello, insomma, sono decisioni che lasciamo ad altri. Dopo tutto questo, però, insomma, gli altri stanno in silenzio, probabilmente non si sentono proprio a loro agio, viste le premesse di Mardonio, no? A intervenire. E a un certo punto però si fa coraggio un tale Artabano, che è lo zio di Serse, che un po' sommessamente dice che quando si prende una decisione, ovviamente prende il discorso alla larga, no? Cioè partendo certo. In generale, è giusto che si abbiano almeno due pareri diversi, no? Crea questa analogia molto bella che dice: come si riconosce l'oro puro, questo ovviamente è Erodoto che la crea, non è, non
certo, cioè,
ovviamente, come si riconosce l'oro puro quando lo si strofina con altro oro, allora no, devi comparare due cose perché così puoi decidere. E dice, insomma, in sostanza che gli ateniesi da soli hanno distrutto un grande esercito guidato da Dati e Artaferne, comunque due generali molto capaci, che ci sono tante cose che possono andare storte, le navi nemiche possono prendere l'Ellesponto e quindi tagliare fuori, no, la comunicazione con il nostro impero, ma soprattutto che al momento, insomma, non serve a niente andare in Grecia con tutta questa fretta, no? Aspettiamo un po', no? Della serie, non ci corre dietro nessuno, Serse,
certo.
No? Serse, che aveva detto non vi preoccupare, sentitevi liberi, eccetera, eccetera, non la prende proprio sportivamente in realtà, e gli dice che lui rimarrà a casa come vergogna per credere, lui ovviamente Artabano, come vergogna per credere queste cose, per non fidarsi, diciamo, del successo dell'impresa, e quindi rimarrà a casa, essendo condannato a vedere gli altri avere successo. I persiani a questo punto lodano la decisione del re.
Perché, beh sì, no? Mi sembra giusto.
Esatto. Succede poi però che, insomma, Serse ci pensa su, ci ripensa, in serata decide forse che le obiezioni di Artabano alla fine hanno anche un senso, no? Succede a tutti, ci ripensa un attimo a mente fredda e capisce che forse ha sbagliato. Non c'era nessuna fretta, i rischi erano tanti e quindi, insomma, deciso a cambiare idea, dice: va bene, io adesso vado a dormire e domani
capito.
Dirò questo a tutti quanti i miei, diciamo, seguaci. Che succede? Succede che però durante questa notte fa un sogno strano in cui un uomo gli intima di attenersi a quello che aveva deciso in maniera anche abbastanza dura. Serse si sveglia, non dà troppo peso a questo sogno, a dire il vero, raduna i persiani e dice: scusatemi, ho sbagliato, non si fa niente, non partiamo. Sono ancora giovane, quando ho ascoltato le parole di Artabane mi sono arrabbiato, lui ha più esperienza, è più prudente, mi voglio fidare... E quindi non partiamo.
Poi è zio.
Esatto.
Pare brutto.
I persiani, tutti contenti, ovviamente, che fanno? Lodano la decisione del re. Mi sembra giusto, no? È chiaro. Poi però succede che la notte successiva lo stesso uomo si rivela di nuovo. E dice, vi leggo quello che ci scrive Erodoto: «O figlio di Dario, dunque è chiaro che tu hai rinunziato dinanzi ai persiani alla spedizione e che non hai tenuto in nessun conto le mie parole, come se le avessi udite da una persona non degna di riguardo». Ma sappi bene che se non farai subito la spedizione, queste saranno le conseguenze. Come in breve tempo sei diventato grande e potente, così di nuovo in breve sarai meschino. A questo punto Cersei inizia a preoccuparsi, perché insomma dice, cavolo, la seconda volta, chiama Artabano e gli propone uno stratagemma, dice facciamogli l'inganno della Catrega, no?
Esatto, per citare quello, esatto. Esattamente quello.
E dice, senti, io ho questa visione, insomma, facciamo così, tu mettiti i miei vestiti e dormi nel mio letto, se quello che mi manda queste visioni è un dio, lui le manderà pure a te, scambiandoti per me. Io posso solo immaginare lo sguardo che Artabano ha lasciato a Cersei, no? Dicendogli, ma scusa, se questo è un dio, ma secondo te si fa fregare da noi che ci scambiamo i vestiti, fondamentalmente? Però alla fine te lo chiede il re, che fai? Cioè, obbedisci. E effettivamente arriva una visione anche ad Artabano. Su una cosa però Artabano aveva ragione, il dio, chi per lui, lo riconosce che non è Cersei.
Certo.
E gli dice... Tu dunque sei colui che tenta di distogliere Cersei dal compiere la spedizione contro la Grecia, pensando così di proteggerlo? Quel che poi capiterà a Cersei, se disubbidirà, gli è già stato mostrato. Ma oltre alla minaccia verbale, Artabano nel sogno si vedeva questa figura che si avvicina ai suoi occhi con un ferro rovente, proprio insomma per accecarlo.
Gentilissimo.
Esatto, e alla fine si sveglia. A questo punto anche Artabano si persuade e Cersei decide che la spedizione si fa. Con i persiani che ovviamente lodano la decisione del re, mi sembra giusto, no? È chiaro. Insomma, Cersei ci viene presentato da Erodoto un po' come un personaggio, se vogliamo, sì, autoritario, no? Però anche in un certo senso influenzabile da questo punto di vista. Ma insomma, vedremo poi successivamente, ci dirai anche tu, un personaggio un po' al limite tra l'istrionico, se vogliamo, e la persona che comunque ha delle convinzioni forti e tende a non fidarsi dei suoi consiglieri, no?
Diciamo che l'essere giovane, forse, sì, no, che lui dice poi, insomma, ce l'hai detto tu, forse gioca un po' in questo discorso, certo. Perché, ecco, già lì cambia più volte idea, poi peraltro a seguito di queste divisioni ci sarà anche una terza, quando lui ormai si è deciso, in cui vedrà una corona di rami d'ulivo sulla sua testa, e però questa corona poi praticamente copre la terra, e i magi dei persiani, insomma, sì, interpretano, sì, questa cosa come effettivamente sarai, no, re di tutta l'Europa e quant'altro, quindi alla fine lui si decide.
Certo.
In 2 anni sistema le cose in Egitto, e poi però, che fa? Per 4 anni invece si prepara ad invadere, ci sarà una preparazione molto lunga, perché ovviamente innanzitutto deve formare un esercito enorme, perché dice qui vado e conquisto, basta, e quindi comincia a richiamare, no, dallo sterminato impero persiano tutte le genti che lo compongono. In più comincia poi ovviamente anche a prendere le varie navi da tutti i popoli che ce l'hanno, infatti alcuni popoli daranno soltanto navi e marinai all'esercito e non esercito di terra, perché magari, per esempio, i fenici non è che ne avessero poi uno così,
certo,
così importante. Dall'altro lato comincia a far fare i lavori veri e propri, perché sull'Ellesponto, che ha già dato, no, problemi a suo padre a suo tempo, fa fare dei lavori, lui vuole costruire questo ponte enorme di navi, fondamentalmente comunque costruito sopra, e quindi comincia a fare questi lavori già 3 anni prima, quindi comunque dura parecchio questa cosa, e contemporaneamente scavare un canale che passi vicino a questo monte Athos, che ha dato parecchi problemi. Fa fare questo scavo che praticamente però, almeno per come ce la vede Erodoto, è un po' un flex, si può dire, no, con termini odierni, da parte di Cersei: lo posso fare, ci voglio far passare le navi, quindi lo farò. E quindi fa scavare questa gente, Erodoto ci parla che i fenici sono i più furbi, perché praticamente fanno il lavoro grosso all'inizio, fanno una buca 2 volte più grande di quella che doveva essere, però poi scavando si stringono, e quindi praticamente all'ultimo fanno meno lavoro degli altri, così che praticamente hanno fatto lo stesso lavoro, però sono più furbi, è meglio per loro per uscire fuori, insomma c'è tutto questo lavoro, alla fine questo canale si fa sul monte, insomma, che passa attorno al monte Athos. Tra l'altro ci dice che praticamente costruendo questi canali alcune città greche che c'erano all'intorno diventano isole, no, anziché essere delle penisole lì attorno, e poi effettivamente comincia a far portare, no, gli elementi per costruire questo ponte, e quindi soprattutto fa portare le corde che serviranno a creare l'intelaiatura, le fa portare dai fenici che le costruiscono in canapa, invece gli egizi che lo fanno in papiro, quindi monta queste due parti, questi due ponti diversi, arriva una fantastica tempesta che butta giù tutto.
Giustamente.
Si arrabbiano un poco il ragazzone, quindi che fa? Ordina ai suoi uomini di andare sull'Ellesponto e vergare, capito, questa terra che gli ha fatto 30 vergate, e in cui praticamente viene maledetta questa terra, no, dal Gran Re, perché io mi accingo, no, ad andare lì a conquistare tutto e tu ti vuoi mettere in mezzo, allora insomma la mia ira è su di te, insomma, questa roba un po'.
Sì, beh, poi così. C'era anche un discorso molto simbolico, no, in
sì,
questo,
sì, perché assolutamente, certo.
Essendo per i greci il mare un qualcosa di sacro che comunque difendeva, questo gesto, sì, no, di far fustigare il mare in quella società, sì, poteva anche essere comunque visto come una specie di sfida, no?
Indubbiamente ha il suo valore simbolico. Possiamo un po' riderne di questo.
No, io posso solo simpatizzare con il povero poveraccio che
i poveri
lì,
poveracci,
i poveri poveracci che stanno lì con le fruste a frustare il mare.
A frustare il mare, beh, va bene.
E a dire, comunque, ma come sono arrivato fino qui?
Comunque, tutto questo poi, effettivamente, i lavori ricominciano e i due ponti, sì, effettivamente si faranno. Peraltro, però, questa volta, soprattutto perché ovviamente quelli che avevano cominciato a costruirlo, visto che hanno fallito, sono stati uccisi tutti, gli altri ingegneri mischiano le due tipologie di corde, rendendo un mix un po' più, no, un po' più forte. Quindi poi sistemano le navi, ci mettono le ancore, le navi lasciano dei buchi affinché le navi più piccole, insomma le barche più piccole, magari quelle di pescatori e cose, possono passare, perché comunque non poteva intralciare magari il commercio o quant'altro, o meglio, non gli conveniva, e quindi comincia a costruire questa roba. Contemporaneamente, nella città di Sardi, che si trova più a sud, inizia ad ammassare l'esercito, tutta la fanteria deve arrivare lì. Lui si stabilisce lì e nel frattempo comincia a parlare con tutti quelli, no, quei territori limitrofi, no, che sono, diciamo, i confini dell'impero persiano da quella parte, e per esempio arriva a parlare con un certo Pizio ricchissimo, un Lida, che praticamente gli vuole offrire tutti i soldi che ha, una roba tipo 4 milioni di talenti d'oro, 7.000 talenti d'argento, insomma, tanta roba.
Quanto sta il cambio con l'euro?
Non lo so, non ne ho idea, comunque tanti soldi, che però lui rifiuta e dice grazie però per la tua grande offerta, sei... Lui è anche curioso perché dice, questo arriva che vuole offrirmi i soldi, ma quanti ne avrà? E quello effettivamente gli dice, tanti. Però lui dice no, non fa niente, però grazie, così, salvo poi che questo poveraccio dice, sai, è tradizione che è vero che tutti veniamo con te, però io ti chiedo, visto che io ormai sono vecchissimo e tra poco morirò, il maggiore dei miei figli, ce n'ho 5, magari me lo tengo, perché così lui amministrerà le cose per me, però ti mando gli altri 4, e lui fa, ah, bene, allora, visto che hai fatto questa cosa, prima, no, sei venuto, mi hai offerto qualcosa, ma... Tra l'altro tu sei mio schiavo, quindi pagherai con questa cosa qui. Tu e i tuoi 4 figli, visto che io ti ho dichiarato mio ospite, non verrete toccati. Verrà ucciso soltanto quello che tu ami. Lo tagliano a metà, il suo figlio maggiore, lo mettono alle porte di Sardi, uno dal lato e uno dall'altro, e l'esercito ci sfila in mezzo.
Mi sembra fantastico, insomma.
Bello, eh? Quindi sfila questo esercito, è un esercito enorme, caro Riccardo. Erodoto lo conta in 1.700.000 uomini. Contati in questa maniera qui, è bellissima, ragazzi. Allora, fanno mettere 10.000 uomini in un punto, ok? Li ammassano tutti lì. Ci fanno un cerchio intorno, poi ci costruiscono un muretto, alto praticamente, penso, fino al petto, qualcosa del genere, dice Erodoto. Dopodiché, ok, questo sono gli uomini. Andiamo via. Entrano altri 10.000 e vengono contati, altri, fino a quando arrivano all'effettivo numero, secondo Erodoto, quindi 1.700.000. Una cosa un po' lunghetta. E nel frattempo però segnano anche da dove vengono, tantissimi, cioè Battri, Indi, Etiopi dell'Oriente, perché a quanto pare ce n'erano un paio di diversi, gli Egiziani, i Fenici, gli Assiri, di tutto. Cioè Sciti, insomma i numeri sono tanti, ovviamente però il grosso dell'esercito erano tutte quelle popolazioni che stavano nell'odierno Iran, ovvero la Persia vera e propria, che si riconoscevano perché portavano un bel cappello.
Senti,
sulla
ma c'erano
testa.
Anche gli uomini, mezzi capra, quelli che si vedono.
No, però
300.
C'erano i rinoceronti da battaglia. No, non è vero, ovviamente. Purtroppo per noi, perché io avrei voluto vedere un rinoceronte da battaglia, ma purtroppo non è questo il caso. E quindi tutta questa gente da Sardi si mette in marcia. Si fa una serie di fiumi che vengono, come detto nel nostro incipit, prosciugati perché il corso non basta a dissetare tutti gli uomini e tutti gli animali, ovviamente. Arrivano all'Ellesponto e cominciano la traversata. Nel ponte più interno i soldati, nel ponte più esterno, quello da verso l'Egeo, le mandrie dei vettovagliamenti e tutto quanto. Attraversano e arrivano in Tracia, dove ovviamente già ci sono delle popolazioni che gli sono assoggettate, no? Come hai detto tu dall'inizio, no? Dalla spedizione del padre. E poi succede che incontro gli ci vanno i greci, no? Perché ovviamente c'è da combattere. Lui nel frattempo ha inviato i suoi emissari a chiedere che, come avevano fatto, no, precedentemente, come aveva fatto precedentemente Dario, a chiedere per una seconda volta che gli vengano date terra e acqua in segno di sottomissione. Lo manda a tutte le città greche tranne che a due. Vuoi sapere quali sono, Riccardo? Te lo dico io. Sparta e Atene. Atene ovviamente perché io e gli ateniesi non possiamo neanche più parlarne, cioè la guerra, lui ha promesso, no, darà fuoco e fiamme a Atene e tutto quanto. Sparta perché effettivamente lui aveva, no, questo uomo, questo Demarato, Demarato, no, insomma, non sappiamo bene come venga chiamato, che gli ha, insomma, a cui ha chiesto, no, gli dice: io voglio sapere un po' di tutti i greci, ma in realtà di questa città che non è né la più grande e né la più famosa dei greci, quindi dimmi qualcosa di loro. E lui dice: vuoi sapere la verità oppure quello che fa piacere? E lui dice: no, me devi dire la verità, perché se no ci rimango male. Va bene, ti dirò la verità, non parlerò soltanto della città di Sparta, ma anche di tutta quella gente che ci abita intorno, tutto il Peloponneso in pratica. Sono forti, ma non è importante il numero, non è importante, perché per loro non è importante essere 100, 1000, 10.000, combatteranno comunque, preferiscono combattere piuttosto che inginocchiarsi. Soprattutto preferiscono combattere perché loro hanno questa legge che gli impedisce di fare, insomma, andare in fuga, di fuggire, di non combattere fino alla morte. Quindi è proprio inutile, perché per loro sarà sempre più importante quella legge. È vero che loro sono liberi e quindi combattono per la loro libertà, ma in realtà la loro è una finta libertà, perché la legge comunque li obbliga a fare tutto questo, e quindi combatteranno, non è importante quanti sono, e così.
E quindi ovviamente Serse fa tesoro del consiglio, gli dice grazie.
Ma certamente, ovviamente assolutamente no, anzi lo prende in giro, gli dice: tu sei matto, cioè qui tu mi stai dicendo che questi sono forti come 10 uomini, e addirittura tu, allora, visto che sei stato un loro re, sarai almeno forte come 20 uomini, perché cioè quello che mi stai dicendo, no? Com'è possibile che anche fossero 50.000 uomini, com'è possibile? Tanto se la sente un po' calda, come si dice a Roma.
Vabbè, Serse giustamente.
Dice, no, ma poi dice...
Cioè, non erano 1.700.000, però erano tanti comunque.
No, questo è vero, però il discorso è che lui se la sente calda, nel senso che, secondo Rodolo, gli dice: a parte che per battervi basterebbero solo i persiani, perché tu non li hai visti combattere, questi... Alcuni di loro, i più forti lanciari miei, possono combattere addirittura contro 3 uomini insieme. Quindi, cioè, non li hai mai visti, perché parli che dici che gli spartani vi potrebbero batterci in combattimento? E Demara gli dice: guarda, nessuno da solo può combattere contro 10 uomini. Ti dirò, neanche contro 3, neanche contro 2. Anzi, fosse per me non combatterei nemmeno in duello. Ma insieme possono essere pericolosi, e stai attento perché lo saranno e combatteranno fino all'ultimo. Serse dice: sì, va bene.
Ride e lo manda via.
Praticamente ride e lo manda via. E quindi effettivamente è quello che succede, cioè, perché qualche greco gli va incontro. Noi abbiamo fatto già una puntata sulla battaglia delle Termopili, certo. Lo sapete benissimo, però insomma fa bene sempre, no, ridirlo. Gli efori si mettono un po' di traverso perché Leonida vuole combattere, ma gli efori dicono: le situazioni non sono buone, potete andare solo tu e la tua guardia sacra. Quindi lui va con lui e la sua guardia sacra, nel frattempo trova un po' di greci che gli danno una mano, chiaramente. In più c'è ovviamente tutta una serie di schiavi e quant'altro, perché gli spartiati da soli non ci vanno in guerra, si devono portare sempre, no, un numero di uomini che curi le loro cose mentre loro sono impegnati a uccidere. E quindi succede, no, la battaglia delle Termopili, e quindi effettivamente i persiani entrano in Grecia. In Grecia, però, hanno anche degli alleati, caro Riccardo, perché i loro messaggeri, che poi sono nel frattempo ritornati mentre facevano questa bella traversata, hanno riportato alcune, no, popolazioni positive, soprattutto quelli degli abitanti della Tessaglia, gli abitanti della Beozia, sono tutti, chi più chi meno, inginocchiati, comunque hanno dato responso positivo a questa specie di alleanza sottomissione richiesta ai greci. Però ce ne sono tanti altri che hanno detto no. E questi insieme fanno un giuramento che dice che fin quando tutto questo sarà successo, insomma sarà problematico, loro continueranno a combattere tutto quanto. Ma quando tutta questa roba sarà finita, se avranno vinto, non dimenticheranno certo il fatto che alcuni greci, no, si sono piegati ai persiani senza neanche combattere. E questo sarà il giuramento che fondamentalmente tiene unite delle città che neanche si stavano poi troppo simpatiche, certo. Perché comunque già in questo periodo Sparta e Atene non brillavano proprio per amicizia. Manca a questo appello la seconda città che non ha ricevuto, no? Che non ha ricevuto nessuna richiesta di sottomissione. Le cose lì non erano propriamente, no, delle migliori. C'era comunque un dialogo, una sorta di dibattito su cosa fare. E qui esce fuori una personalità, effettivamente, che riuscirà a mediare questa roba. Stiamo parlando appunto di Demistro, che effettivamente sarà poi il protagonista, lui solo, della nostra puntata Patreon, però in questo senso assume un ruolo di prima certo. importanza, di prima grandezza.
Certo, facciamo un piccolo passo indietro, giusto per capire un po' come poi viene accolta la guerra in generale, diciamo, ad Atene, che comunque non fa eccezione anche Atene, quando si diffonde un po' questa voce, si interroga l'oracolo, no? Per cercare di capire che cosa bisogna fare. Due volte, peraltro, perché insomma la prima non gli era piaciuta, la seconda vanno con gli ulivi a supplicare, no? Dicendo, ma sei proprio sicuro? È così.
Devo dire che fossi stato il loro, pure io comunque l'avrei pensato di andarci una seconda volta.
Esatto, esatto. E il risponso è il seguente, insomma, non può Palla deplacare l'Olimpio Zeus, pur supplicandolo con molte parole e con accorta prudenza, a te ancora questa parola dirò, un po' ridato l'oracolo, probabilmente certo. Dice la seconda volta a un certo punto. Quando tutte le altre città siano state prese, quanto il monte di Cecrope comprende, quindi qui lo nota, insomma, un modo per dire tutta l'Attica, perché Cecrope era il fondatore di Atene, la Cecropia è un altro modo per definire l'Attica, Zeus, ampi veggente, concede alla Tritogenia, che sarebbe, o la Tritogenia, che sarebbe un nome della dea Atena, che solo un muro di legno rimanga inviolato. O divina Salamina, tu farai perire i figli di donne, o quando si semina o quando si raccoglie il frutto di Demetra. Andiamo un attimo a diciamo riassumere quello che ha detto l'oracolo. Sta dicendo che quando tutte le altre città dell'Attica saranno cadute, rimarrà solo un muro di legno inviolato e alla divina Salamina moriranno molti uomini nel periodo della semina, cioè a settembre, quando poi effettivamente si svolgerà la battaglia di Salamina. Erodoto ci racconta che parte subito la corsa, ovviamente, a interpretare che cosa vuol dire l'oracolo, perché ovviamente, no, c'è chi dice che voleva dire che la città era perduta e che bisognava fortificarsi con delle palizzate di legno nei pressi dell'acropoli, e allora, insomma, ci sarebbe avuto successo. Poi c'era anche invece un'altra scuola che diceva che per muro di legno l'oracolo intendeva proprio la battaglia navale, cioè le navi avrebbero fatto da scudo, appunto, da muro di legno, perché appunto sono fatte di legno e quindi ci proteggeranno. Bisogna quindi abbandonare la città, trasferirsi a Salamina e puntare tutto sulle nostre navi. Questo sarà il piano, appunto, del nostro Temistocle, come vedremo, insomma, a breve. Al che poi però la gente a un certo punto si chiedeva, diceva, scusate, ma allora perché si dice che a Salamina moriremo tutti se dovremmo andare a Salamina? Qui non possiamo, insomma, diciamo, che pensare che venne risposto che, insomma, essendo detta come divina, appunto divina Salamina, probabilmente questo dettaglio voleva dire che effettivamente lo spostarsi a Salamina sarebbe stata una cosa, diciamo, fausta. Ovviamente qui noi possiamo pensare che Erodoto aggiunge questi dettagli, no, un po' per fare narrazione, però in realtà non faremmo anche un po' un torto a quel tipo di società in cui comunque gli oracoli avevano importanza, cioè la società era fortemente religiosa in tutta la Grecia antica, e quindi molto di questi discorsi, diciamo, attorno alle frasi degli oracoli comunque avevano più di un fondamento. Questi oracoli però, insomma, sono interpretabili e anche utilizzabili dagli uomini scaltri, che, insomma, possono, diciamo, averne, diciamo, ragione e in qualche modo utilizzarli come leva per perseguire le loro strategie. E proprio un uomo scaltro, la cui astuzia È tipicamente in linea con quell'astuzia, no, di ogni buon
Certo.
condottiero da Odisseo a oggi, diciamo, che insomma è pienamente in linea con la visione, diciamo, della Grecia antica. E sto parlando appunto di questo politico navigato, un certo Temistocle, che insomma avrete sicuramente sentito tutti quanti e che, come diciamo, sarà ovviamente oggetto della prossima puntata, quella che sarà in esclusiva insomma per i nostri Patreon. E quindi insomma lui dice che, essendo la divina Salamina e non la sciagurata Salamina, bisogna in qualche modo perseguire questa strategia e quindi puntare tutto sulle navi. Ora voi potreste chiedervi: ma da dove avevano tirato fuori le navi gli ateniesi, e soprattutto chi era questo Temistocle che a un certo punto dice: ragazzi, facciamo così? Ovviamente approfondiremo nella prossima puntata, però vale la pena insomma soffermarsi un pochino. Temistocle è un animale politico, lo potremmo chiamare così, cioè un uomo che vede nella democrazia un ottimo modo per fare carriera. Ha ragione, ovviamente.
Strano.
Esatto. Lui aveva visto la sua città passare dalla tirannia di Pisistrato alla democrazia, e aveva capito le potenzialità di questo sistema per un uomo che sapeva influenzare gli altri come lui stesso. E insomma, Temistocle era molto bravo a farlo.
Che poi era passato pure poco.
Sì,
30 anni,
troppo. Sì, esatto. Ovviamente un giovane ambizioso si va a scontrare con i conservatori della propria città, questo insomma ovvio, no? Il boomer di turno, in questa cosa si chiama Aristide, che insomma non gli facciamo giustizia se lo chiamiamo boomer, perché
sì,
insomma...
Peraltro sarà uno dei due generali vittoriosi poi,
esatto,
della guerra.
Esatto, uno stimatissimo cittadino ateniese, che peraltro ha contribuito a rovesciare la tirannia. È stato uno degli strateghi che ha combattuto a Maratona, quindi insomma c'è una persona di tutto rispetto, mettiamolo
così. Che
stava
lì per un motivo.
Esatto. Plutarco, nelle vite parallele di Temistocle e Camillo, ci dice una cosa un po' da cronaca rosa, e cioè che questa rivalità tra Aristide e appunto Temistocle in realtà derivava dagli interessi che entrambi provavano per un bel giovanotto che si chiamava Stesileo. E
alla,
insomma,
alla fine si riduce tutto a un duello d'amore.
È un duello d'amore, esatto. Ma insomma, a parte questi retroscena, è evidente che erano un po' due galli, no, in un pollaio.
Certo.
E tornando alla proposta politica di Temistocle di creare una flotta, precedente ovviamente tutta questa storia con i persiani, ovviamente stiamo parlando di qualche anno prima, Aristide non è d'accordo, ma non sulla flotta in realtà sarebbe anche d'accordo, ma sulle modalità con cui Temistocle vuole creare questa flotta. Infatti Temistocle vuole fare quello che oggi chiameremo un investimento pubblico, no? E quindi dire: abbiamo questi proventi di delle miniere molto ricche, che sono le miniere dell'aurio, e quindi, senti, facciamo una cosa: invece di distribuirle alla gente, di fare il bonus miniera, no? Chiamiamolo così, usiamole per costruire una flotta. E Aristide invece no, dice: abbiamo sempre distribuito i soldi tra i cittadini, abbiamo sempre fatto così, facciamo così. Temistocle invece riesce a persuadere non solo la città a costruire questa enorme flotta in poco tempo, perché insomma parliamo di una città che prima di allora non aveva una grande tradizione navale.
Erodoto effettivamente dice, a parte vabbè, che dice che se avesse vinto la fazione che voleva inginocchiarsi, non sarebbe esistita più la Grecia, insomma, ad Atene, no?
Certo.
Il compito di grande salvatrice, ma vabbè. E, in più dice anche che grazie proprio a questo problema e a questo scontro Atene diventò una potenza navale.
Esattamente.
Si deve a questo la nascita di Atene come potenza navale, che poi peraltro, no, fa la storia successiva.
Certo, certo, è chiaro. Ovviamente poi, no, nel racconto torna tutto,
certo,
ovviamente,
sì,
perché bisogna venderlo sto racconto.
No, ma poi soprattutto nella sua idea che è tutto un cerchio, no? È tutta
Dico, nei anni di Erodoto bisogna venderlo sto racconto,
sì,
perché
sì,
bisogna fare i soldi, no?
Certo.
Per dirlo bene.
Poi sai, giustamente veniva decantato ad Atene, quindi chi sarà mai la salvatrice?
Esattamente. Anche se bisogna ammettere che non lesinava critiche, comunque.
No,
cioè,
assolutamente.
Da
no.
Lesinare.
No.
Comunque, dicevo, al di là di tutta questa storia, peraltro lui lo convince a creare questa flotta non tanto per la minaccia persiana, che avvenendo prima forse ancora un po' più vaga, ma per la guerra che avevano intrapreso con Egina, che era un'altra città, insomma, rivale di Atene. Ma oltre a tutto questo fa anche cacciare Aristide, ostracizzandolo, spargendo un po' di fake news sul fatto che starebbe accentrando troppo il potere, no, e diventando un pericolo per la democrazia. Barbero, in una delle fonti, diciamo, che poi vi citerò, lo chiama un populista, Temistocle, e mi viene da dire che forse non ha tutti i torti.
Diciamo che il populismo era più o meno la base della politica,
esatto.
Dell'epoca.
Però c'è un bel aneddoto di Plutarco su Aristide che c'entra poco, però mi piace sempre tanto, e quindi insomma ve lo voglio raccontare, che si trova nella vita di Aristide, non in quella di Temistocle, ovviamente. In pratica si tiene il voto per l'ostracismo, in cui se i cittadini decidono che vogliono cacciare qualcuno, che fanno? Scrivono il nome su un coccio, c'è una specie di quorum di circa 6.000 persone, se si raggiunge questo quorum si conta chi ha ricevuto più voti e quello che ha ricevuto più voti viene preso e mandato via fondamentalmente.
Che bello!
Una bella tradizione.
Quindi non si decide, capito, se dobbiamo cacciare uno perché ha fatto questo. No. Allora scriviamo i nomi e quindi posso andare a Riccardo.
Esatto. Aristide, mentre si tiene questa procedura, incontra un uomo analfabeta proveniente dalla campagna che evidentemente non lo riconosce, gli porge il coccio e siccome lui, diciamo, non sa scrivere, gli dice: senti un po', giovane, non so com'è l'accento del bolino ateniese del 400 avanti Cristo, però insomma una roba del genere, diceva: senti, scrivi qua il nome di Aristide perché lo voglio mandare via. A che Aristide, un po' stupito, gli chiede: ma senti, mi spieghi cosa ti ha fatto quest'uomo? Ti ha fatto qualche torto, qualcosa? Insomma, non sei d'accordo, no? Magari su come, certo, lui porta avanti le decisioni, perché lo vuoi cacciare? E quello candidamente risponde: no, nessun torto, neppure lo conosco, ma non ne posso più di sentirlo chiamare dappertutto il giusto. Mi sono stufato, lo voglio mandare via.
Basta.
Plutarco ci riporta quindi che a queste parole Aristide non replicò, scrisse il suo nome sul coccio e
che d'altronde.
Sicuramente l'aneddoto è inventato, nel senso è una cosa, una storia, diciamo, messa lì.
Allora,
non lo dico io, lo dicono gli storici, mi soffermo su quello.
Ma, scusate, Erodoto come?
Però ci fornisce uno spunto per capire anche come veniva considerata la democrazia, come qualcosa di sacro, che quindi Aristide, di fronte anche al, certo, fatto che lui stesso veniva messo in gioco, comunque rispettava la cosa e metteva il coccetto dove andava messo, ma che a volte anche può essere piegata e che le decisioni non vengono sempre prese per i motivi,
certo,
giusti in realtà.
Indubbiamente, non è il contesto politico, cioè non è la forma politica ad essere, no, giusta o sbagliata di partenza,
certo, è
chi la compone, chi ne fa l'utilizzo.
Esatto, e poi cosa che io trovo molto interessante, che già allora c'era la distinzione provincia-città, cioè che qui abbiamo il burino di campagna che viene
tra l'altro ad Atene era proprio organizzata perfettamente, le tribù dovevano avere al suo interno una contea, diciamo, di città, una di campagna, una costiera, era fatta gente che non si conosceva, lontanissime, per evitare, no, che ci fossero delle alleanze troppo solide, no?
Non ci siamo inventati niente,
no, insomma. Assolutamente nulla, proprio no.
Comunque basta divagare, torniamo a Temistocle e alla sua flotta che riesce a farsi costruire e che, usando le parole di Erodoto, fa diventare, come hai detto tu, gli ateniesi marinai, appunto, questa è l'espressione che utilizza proprio Erodoto. È una cosa appunto che diventerà utile in quello che sta per succedere, perché l'interpretazione dei Mistocle della strategia di combattere sul mare fu accettata e anche se un po' di navi già c'erano per tutto quello che ci siamo detti, non bastavano, bisognava farne di altro ovviamente di fronte a questa nuova minaccia e quindi bisogna iniziare a costruire le navi, ma soprattutto bisogna trovare un po' di alleati, perché la guerra si fa anche con gli alleati. La ricerca è divertente, devo dire, perché Temistocle fa fare un po' ai suoi ambasciatori il giro delle sette chiese, mettiamola così, no? Va da Argo, che capirai non si può vedere con gli spartani, quindi dice vai via, non ti voglio neanche sentire. Poi va da Gelone in Sicilia, a Siracusa, che gli dice che lui ci sta, però gli devono dare il comando di tutta l'armata. A che, insomma, gli spartani gli dicono: senti, mettiti in fila perché non è proprio il caso. Allora lui dice: va bene, facciamo che mi accontento solo del comando della flotta. E gli ateniesi dicono: senti, no, il comando della flotta è il mio. E a questo punto Gelone gli dice: oh, ospite, mi sembra che voi abbiate i comandanti ma non avete uomini da comandare. E insomma, qui Gelone non gli voglio dare neanche tutti i torti, insomma non vado avanti, lo mandano via. Si fa un po' il giro di tante altre persone, va a Creta, eccetera, eccetera. Alcuni riesce a convincerli, altri no, altri rimangono un po' più ambigui. C'è questo aneddoto interessante con i corciresi dell'isola di Corcira, che è l'odierna Corfù, che si fanno tutti dei calcoli dicendo: senti, allora facciamo così, noi mandiamo le navi, che tanto non arriveranno mai in tempo perché sono lontane, e quindi le facciamo nascondere in attesa, ancorate in una baia, e aspettiamo chi vince. Se vincono i greci, diciamo che noi le abbiamo mandate, siamo contenti, ma purtroppo i venti non sono stati favorevoli e quindi non siamo arrivati in tempo. Se vincono i persiani, diciamo: beh, hai visto, gran re, ci siamo astenuti dall'intervenire perché siamo tuoi amici.
Avrei una parola per i corciresi, ma la eviterò.
La evitiamo, non è radiofonica, presumo.
Forse no.
Va bene, insomma, il tempo però è finito, le alleanze sono fatte, le navi sono costruite, Serse è alle porte. E mentre si combatte le Termopili, c'è la battaglia di Capo Artemisio, in cui Serse schiera la temibile regina Artemisia, una formidabile tiranna, che poi insomma ritroveremo anche nella battaglia di Salamina, All'inizio in questa battaglia le cose sembrano andare bene per i greci, perché c'è una tempesta che affonda un bel po' di navi persiane, peraltro no, nel film, sì. Ricordi, c'è, esatto, c'è quel momento...
Lo sotto la pioggia, e loro...
esatto. Bellissimo. Immagino che si riferiscano alla battaglia di Capo Artemisio, non
sì,
lo so.
Presumo. Penso di sì, che... però vabbè.
Perché viene spesso vista come la battaglia marittima, navale delle Termopili. Sì, sì. E quindi c'è questo entusiasmo dei greci. Attaccano anche i greci, fanno anche un po' di perdite, anche se loro stessi ne subiscono. Il terzo giorno però le perdite degli ateniesi stanno diventando anche grandi, anche se comunque la battaglia resiste, però c'è l'annuncio che Leonida è caduto. Leonida peraltro caduto, aggiungo questo piccolo dettaglio, che ha deciso di sacrificarsi, no? Perché c'era l'oracolo, certo, che diceva: succederà una di queste due cose, o Sparta brucerà o Sparta perderà un re. E allora, mentre tutti gli altri fuggivano, gli spartani con Leonida decidono di rimanere a sacrificarsi, sì, perché così si avvera, no, l'altro.
L'oracolo ha parlato, basta.
Esatto, basta, fatto, io mi sacrifico, così siamo a posto.
Devo morire. Ma no, re, possiamo... No,
l'ha detto l'oracolo, siamo a posto. E quindi, insomma, Temistocle arretra verso Salamina per attuare quella strategia di cui vi ho parlato all'inizio. Atene deve essere evacuata, perché ormai la strada verso Atene è spianata. Certo. E ovviamente viene presa da Serse, che la dà alle fiamme. Peraltro divertente, ci sono alcuni, diciamo, che sono fedeli al primo responso dell'oracolo, che effettivamente si acquartieranno, no, sull'acropoli per combattere dietro un muro di legno. Non faranno una buona fine.
Beh, no.
E quindi i greci vanno a Salamina, vengono evacuati, donne, bambini, tutti quanti. La flotta viene riunita in questo golfo di Salamina, che è bloccata in un posto che in realtà sulla carta è tremendo per combattere, perché è un golfo con due soli ingressi in cui le navi persiane sono di più, e teoricamente, insomma, a Serse in realtà basterebbe non fare niente per vincere, perché si mette lì ad aspettare, no?
Un assedio,
in difesa eventualmente, quando loro continueranno a schiantarsi contro le navi nemiche, navi che peraltro sono ben equipaggiate, sono anche superiori a quelle ateniesi in realtà, perché Atene non è da molti anni, no, abbiamo detto, che è una forza navale. E nonostante il comando della flotta ce l'ha uno spartano in realtà, che si chiama Euribiade, perché comunque anche sul mare, quando c'è da combattere, decidono sempre gli spartani, ovviamente per Erodoto sta l'astuzia dell'eroe Temistocle, no, a risolvere la situazione, e quindi abbiamo tutta una serie di espedienti e mezzucci che Erodoto ci racconta, per cui prima Temistocle cerca di mettere zizzania nell'esercito nemico, lasciando dietro di sé ad Atene alcuni messaggi in cui esorta i greci delle coste della Turchia, gli Ioni, quelli che accompagnavano in realtà l'esercito di Serse, che devono ribellarsi, perché non è possibile, insomma, loro sono greci, no? Devono in qualche modo decidere di cambiare casacca, sperando così di spingere Serse a non fidarsi di loro, ovviamente, mettendo un po', come si dice, no, la pulce nell'orecchio, esatto. Poi si gioca addirittura il tutto per tutto, manda un messaggio a Serse dicendogli che lui vuole tradire i greci e che, visto che non c'è più speranza, gli consegnerà la flotta. E quindi, insomma, però per farlo deve attaccare prima lui, deve attaccare ora, insomma, non sappiamo in realtà se la cosa funzionò o meno. È divertente perché, insomma,
fa capire, no?
Fa capire, esatto, che lui le prova tutte. Fatto sta che Serse però attacca e a quel punto perde il vantaggio tattico, perché deve portare lo scontro in un'insenatura dove non riesce a sfruttare la migliore qualità, ma soprattutto anche manovrabilità delle navi, con cui di solito si decidevano le battaglie navali. Le battaglie navali si decidevano con questo grosso rostro, no? Si prendeva, si puntava remando fortissimo verso il nemico, tipo nei go-kart, no? Esatto. Punti fortissimo verso il nemico, arrivi nell'altra nave, speri di fare i più danni possibili, di affondarla, se non l'affondi, di spaccare i remi oppure di prenderla, certo. E quindi, insomma, vinci. Non si riesce a fare questa cosa in realtà, perché non c'è abbastanza spazio. Quindi la battaglia diventa una battaglia, diciamo, da corpo a corpo, in cui di fatto si decide con i marinai contro i marinai. E a quel punto i greci sono meglio equipaggiati, perché hanno queste armature, insomma, ci sono gli opliti, no? Non ve li devo descrivere, ovviamente. E quindi sono avvantaggiati rispetto a, invece, agli egiziani e ai fenici che guidavano in quel momento la flotta dei persiani, che hanno la peggio perché sono equipaggiati peggio. È divertente perché, peraltro, c'è una bellissima descrizione, infatti per questo non mi addentro troppo, c'è una bellissima descrizione fatta da Alessandro Barbero su YouTube, si trova facilmente, della battaglia di Salamina, vi rimando lì perché veramente la battaglia viene descritta molto bene. Peraltro lui ci dice che In teoria anche i greci, i persiani avevano i greci equipaggiati da opliti, che erano quelli delle colonie, no? Però probabilmente non c'erano in questa battaglia, quindi forse lo stratagemma di Demistocle aveva funzionato, perché alla fine magari Xerxes non si era fidato, non li aveva mandati, insomma, ovviamente non lo possiamo sapere. Però insomma, in tutto questo, Erodoto, nel commentare la sconfitta dei persiani a Salamina, perché ovviamente perderanno, si sofferma su Artemisia, la prode tiranna persiana, che lei è l'unica che si è distinta in questo contesto di sconfitta per aver attaccato e preso la nave del re dei Calindi. Damasitimo si chiama questo re dei Calindi, una popolazione insomma dei greci, e si era comportata abbastanza bene. Xerxes, che osservava la battaglia da una posizione sopraelevata sulla terraferma, c'è questa cosa, no, che si è fatto montare un trono d'oro, no, per, insomma, per osservare tutto quanto con calma, commentò la cosa con un: gli uomini mi sono divenuti donne e le donne uomini, proprio per sottolineare, no, il fatto che Artemisia aveva combattuto molto bene.
Questa roba del lui seduto su un trono è bellissima, perché compare spesso, già tipo vede la sfilata sull'Ellesponto da un trono di marmo bianco sulla montagna, c'è lui che guarda e poi si compiace, ma poi piange, sì, sì. Che dice che tra 100 anni questi uomini non ci saranno più, è tutto molto triste. Cosa?
Beh, però ci restituisce anche un po' un lato umano, no?
Sì,
forse.
Sì, poi però per il suo diletto far fare una bella gara navale, no? Tra
oppure,
i canali.
Oppure quando ha squartato quello per farci, sì, passare le tracce del mezzo.
Una persona a modo, comunque.
Vabbè, diciamo, sì, esatto. Comunque, vabbè, immagina questi poveracci che devono montare il trono di Xerxes ogni volta in tutte le battaglie. Comunque, vabbè, al di là di questo, la battaglia viene persa, ovviamente. La battaglia di Salamina è celebrata come una grandissima vittoria per i greci. Ma probabilmente per l'impero persiano, ancora, mi devo un po' ripetere forse, non fu una sconfitta così importante, nel senso che, sì, indubbiamente avevano perso una flotta, no? Avevano perso di nuovo contro l'odiato nemico, gli ateniesi, però alla fine l'impero persiano aveva ancora molti soldati, peraltro la flotta ripiegò, tornò indietro, quindi insomma aveva tutto il tempo. Gli storici di oggi tendono un po' a dirci che l'esercito fu fatto ritirare in Tessaglia, proprio con l'idea di attaccare di nuovo via terra sotto il comando di Mardonio, magari attese condizioni più favorevoli, quindi insomma non era una cosa così netta. Ma visto l'esito della battaglia successiva, quella di Platea che ci racconterai tu, Costa, è ovvio che poi a posteriori ovviamente ha assunto un significato anche ideologico, no, molto importante.
Certo, assolutamente. Innanzitutto, come detto da te, la battaglia di Platea è a tutti gli effetti, almeno sul lato terrestre, la battaglia risolutiva della seconda guerra persiana, perché ce ne sarà un'altra invece a Micale, a Capo Micale navale, che invece sarà quella, no, dal punto di vista marittimo, tratto sempre guidata da uno spartano, Leotichida, un re, uno dei due re. L'altro invece, che ovviamente è Pausania, sarà uno dei due capi dell'esercito che andrà a affrontare i persiani sulla piana di Platea. L'altro è ovviamente Aristide, che ritorna, il ragazzone, al comando del contingente, in realtà degli ateniesi, però in tutto sommato di tutto quello che non era spartano all'interno dell'esercito. Allora, parliamo subito del componimento, di quanti sono effettivamente che si vanno a scontrare. Possiamo pensare che questo sia, no, il rimasuglio dell'esercito persiano. Secondo Erodoto, pensa quanti sono, 300.000.
Ma se è moderato sto giro.
No, in realtà no, perché possiamo ridurli a 100.000, diciamo.
Sì, sulle cifre siamo abbastanza sicuri. È sempre difficile.
Sono per lo più ovviamente genti iraniche, di cui soprattutto mercenari sciiti e saci, che saranno, diciamo, quelli che metteranno più in difficoltà l'esercito greco, e peraltro poteva ovviamente contare su un'ottima cavalleria che darà moltissime grattacapi all'esercito greco. Invece dall'altra parte c'erano i greci. Ah no, non solo da una parte c'erano i greci, caro Riccardo, perché pure dall'altra parte, perché c'erano sempre i cari vecchi, no, alleati, Tessali, Beoti e Macedoni, ovvero quelle regioni che avevano subito, chi perché era stata assoggettata, chi invece perché aveva piegato il ginocchio, erano passati alla parte persiana. Ma Mardonio, che era il capo di questo scontro da parte dei persiani, non si fidava molto dei greci. Sapeva che poteva contare effettivamente, no, sulla gente di casa, quelli che si erano portati da casa, diciamo. Dall'altra parte invece sono i greci, che invece combattono a favore, no, insomma, della loro madrepatria. Erodoto ci dice che sono circa, cioè, ce ne indica 108.700, perché ci dà proprio chi sono, quanti sono e tutto
bellissimo.
Quanto.
Le cifre precisissime di Erodoto,
esatto,
mi fanno
possiamo
volere.
Parlare in realtà che saranno circa 80.000. Insomma, la parte più importante era ovviamente la falange oblitica, che poteva contare su più di 30.000 uomini. Da una parte c'erano 23.000 che erano divisi tra spartiati e i perieci. Chi sono i perieci? Gli stranieri, ovvero quelli che abitavano o le città assoggettate, no, da Sparta quando si era allargata, o anche quegli stranieri che vivevano a Sparta, che godevano di alcuni diritti, ma non erano, no, gli spartiati nudi e crudi. Peraltro, quelli provenienti da Sparta di perieci erano 5.000, perché per legge potevano essere uno ogni spartiate, quindi c'erano 5.000 spartiati e 5.000 perieci. Oltre a tutti questi c'erano però in realtà anche 35.000 iloti, gli schiavi che facevano da anche però da fanteria leggera, tiratori e quant'altro.
Poveri,
perché
non si ricorda mai nessuno.
Sempre per legge ce ne potevano essere fino a un massimo di 7 ogni spartiate. E quindi siamo lì, e sono questi. Invece l'altro contingente di fanteria oblitica, che erano circa 23.000 uomini, avevano un grosso numero di atenesi, si pensa 8.000, per questo Aristide ne assume il comando. E poi c'erano un po' tutti gli altri, insomma c'è una tabella molto accurata, se si va a controllare le fonti si trova e quant'altro. Quindi i due comandanti erano Pausania da una parte e Aristide dall'altra. Qui non ho consultato solo Erodoto, caro Riccardo, sono andato anche al caro Plutarco, perché non mi fidavo, perché quando tu hai parlato di Maradona, Erodoto dice, stanno lì, hanno vinto. Invece no, questa parte è raccontata abbastanza bene. Evidentemente, secondo lui, la battaglia di Platea è forse più importante, magari no, perché
probabilmente.
Comunque, una seconda guerra persiana c'è stata, e quindi è così. E quindi, le formazioni erano queste. Tra i due campi c'era questo fiume, il fiume Asopo, che serviva anche, no, per i rifornimenti d'acqua. Quindi per molti giorni queste due fazioni stanno una contro l'altra, ma non si affrontano. Prima della battaglia vera e propria c'è effettivamente un attacco della cavalleria comandata da un certo Masistio, che carica gli spartani soprattutto. E indovina che succede quando una cavalleria prende una falange oblitica? Perde. Effettivamente lo stesso Masistio sarà ucciso. Questo combattimento non volge da, insomma, alla sua vittoria, e quindi sono costretti a retrocedere e a fuggire. A questo punto però non siamo ancora vicino a Platea, ma siamo in una fase, insomma, in un villaggio ancora più lontano. C'è una fase di studio che dura molti giorni, in cui entrambe le fazioni non sembrano voler combattere, o al meglio, stanno cercando di capire come sarà meglio combattere. Perché da una parte Mardonio suppone che non sia il caso di combattere uno scontro vero e proprio, a meno che non sarà risolutivo, mentre i greci stanno aspettando effettivamente questo scontro risolutivo, ma sono preoccupati per la cavalleria, perché ovviamente può procurare dei danni. E soprattutto, ovviamente, la falange non è così forte se non ha un territorio pianeggiante, e per il momento sono intorno a delle colline. Fatto sta che effettivamente si muovono verso Platea e verso delle fonti d'acqua. Quindi si mettono gli ateniesi a sinistra, vicino al fiume Asopo, i greci, gli altri greci al centro e gli spartani a destra, che alle spalle hanno una fonte. Si sistemano lì ed è effettivamente qui che comincia la battaglia. Dapprima con Mardonio che ci vede giusto e taglia i rifornimenti. Quindi con la sua cavalleria, che è molto più veloce, e soprattutto i greci non ce l'hanno, quindi riesce a tagliare i rifornimenti dei greci, che hanno dei problemi perché non riescono a difendersi da questa cosa qui. E poi inizia il vero primo attacco. La cavalleria carica, va a combattere, viene sostenuta in un certo senso, ma dopo un po' ci sono vari problemi, perché ovviamente la cavalleria in campo aperto può procurare dei danni, se ovviamente non viene lanciata dritta per dritta. Ed effettivamente è quello che succede. Tra l'altro Plutarco ci dice che addirittura, nonostante gli spartiani, insomma, il contingente spartano sia stato, no, ovviamente via terra erano più forti, quello che ha fatto in un certo senso vincere, soprattutto per la resistenza dimostrata, nella battaglia si dice che arriva, no, ad Aristide un cavaliere che chiede, uno a cavallo che chiede rifornimento, insomma aiuto, perché dall'altra parte se la stanno vedendo brutta, cosa che in realtà non succede. Perché? Perché nel frattempo, visti i problemi che sta causando la cavalleria, i greci decidono di arretrare, si organizzano, decidono di arretrare perché? Perché si allontanavano effettivamente dai corsi d'acqua, dall'acqua, però recuperavano la posizione in collina, che per loro era congeniale perché la cavalleria non era possibile utilizzarla. Quindi che fanno? Decidono di retrocedere, ma lo fanno di notte, perché così è più immediato. Quindi lo fanno, c'è un piccolo problema, nell'idea loro gli ateniesi poi si sarebbero dovuti mettere al centro, con gli spartani a destra, e da lì far partire il massiccio attacco. Non succede, perché un contingente di spartani rimane indietro, non si è capito bene come, poi racconterò la versione che ne fa Erodoto, che ci sono due o tre cosine carine. Però succede questo, retrocedono e Mardonio fa una pensata sbagliata, perché pensa che stiano scappando. Evidentemente non ha imparato a conoscere, no Riccardo, mi viene da dire, i greci in generale, ma soprattutto gli spartani. Perché, e quindi che fa? Dà l'assalto. Questo assalto ovviamente recuperata una posizione buona tra le colline, comunque in un territorio in cui la cavalleria non può funzionare, viene meno e cominciano a perdere. I primi che saranno sconfitti saranno ovviamente i contingenti greci che, vista la malparata, se ne vanno, inseguiti peraltro dagli ateniesi. E invece i persiani continuano a combattere, ma ovviamente qui gli spartani fanno capire, no, che la situazione è cambiata, li picchiano selvaggiamente e li costringono alla fuga. Tra l'altro sarà un grosso errore comunque di Mardonio, perché inizialmente in realtà stava avendo la meglio, però poi fa un errore, li mette tutti compatti la fanteria che lancia dietro la cavalleria, e quando si tratta di scontro compatto la falange è troppo superiore rispetto agli altri, e quindi infatti riescono a ricacciarli, e sarà una grande vittoria. Addirittura Mardonio resisterà fino alla fine, fino a morire, però alla fine, insomma, questa è la sconfitta definitiva. Il bilancio non è proprio facilissimo da dire, perché secondo Erodoto si salvarono soltanto 3.000 dell'esercito nemico, quindi secondo lui 97.000 uomini, o quelli che sono morti tutti, non mi sembra possibile, mentre i greci ne hanno persi 2.000, così. A parte questo, comunque, nonostante tutto, contingente greco regge, la vittoria comunque sorride agli spartani, che sono stati, no, i principali vincitori. La cosa bella delle battaglie antiche, Riccardo, è che sono piene, no, di aneddoti strani, di situazioni particolari, che ovviamente rendono la cosa più succosa. Erodoto è il capo di questa roba. Per esempio c'è questo comandante spartano a Monfaredo che dice: che cos'è che dobbiamo fare noi? Retrocedere. Ma siete pazzi? E quel famoso contingente spartano rimasto indietro, in teoria dovrebbe essere questo. Poi c'è questo confronto tra lui e Pausania, alla fine lui accetta, però in realtà il suo tentare di rimanere indietro farà sì che riuscirà a drenare un po', no, la carica avversaria, quindi in un certo senso viene anche vista come una situazione di positiva. Poi c'è Aristodemo, che è l'unico sopravvissuto dei 300. Perché? Perché era stato ferito agli occhi e piuttosto di farsi guidare in battaglia da uno schiavo preferisce andarsene, però per questo viene bandito da Sparta, lo cacciano, e quindi lui a quel punto lo costringono poi, no, per un anno lo cacciano e poi lo costringono tra virgolette ad andare a Platea a morire, cioè comunque a combattere, e quindi lui c'è lì desideroso, no, di riscattare il suo onore, da solo combatte contro i persiani, ne uccide tantissimi e poi muore. Gli spartani per questo riabiliteranno il suo nome, ma non gli concederanno nessun onore. E lo sai perché, Riccardo? Perché non si combatte da soli contro il nemico, si combatte compatti, in falange, e quindi nessun onore per lui.
Senza pietà proprio.
Esatto. Poi c'è un altro, un tale Calligrate, considerato non solo il più bello degli spartani, ma addirittura il più bello di tutta l'armata greca, che voleva distinguersi come soldato, però viene colpito da una freccia prima del combattimento, a un fianco, quindi non riesce a combattere, o meglio, lui vuole combattere. Quindi quando parte la carica dei greci, lui parte, ma cade, stramazza al suolo, e praticamente le sue ultime parole pare saranno: mi rammarico non perché devo morire per il mio paese, ma perché non ho mai alzato il mio braccio contro il nemico. Era arrabbiato per questo. Per dare, no, un po' di amicizia anche ai buoni ateniesi, c'è Xofane, questo ateniese, che portava un'ancora di ferro attaccata alla corazza, a testimonianza che lui veniva dalla costa, e soprattutto la buttava a terra per rimanere ancorato a combattere contro il nemico. Però questa è una delle versioni che ci dà Erodoto. L'altra versione che ci dà è che fosse soltanto dipinta sulla sua corazza l'ancora. Però farebbe molto
a me piace che, molto di più quello sì, che si pianta con l'ancora per terra
e adesso si combatte, via.
Sembra tipo un personaggio di Final Fantasy.
Sì, no, qualcosa da, sì, da videogioco, molto divertente. Comunque, in generale, no, queste sono quelle note di colore sempre certo. divertenti delle battaglie antiche, che è il motivo per cui le amiamo così tanto,
certo, ovviamente. Cioè, nel senso.
Però questa battaglia è contemporaneamente, perché secondo Erodoto vengono combattute insieme contemporaneamente queste due battaglie, quindi a Capomicale, dove praticamente i persiani hanno paura di, a quel punto hanno paura di combattere con le navi, quindi le mettono in secca, scendono, quindi c'è già un contingente di 60.000 uomini, al comando peraltro credo proprio di Serse, le fonti dicono questo, che quindi si trincerano tutti questi uomini e arrivano i marinai, insomma, comandati dalle antichi, scendono e combattono e vincono anche lì.
Mi sembra giusto.
E poi si impadroniscono anche delle navi dei persiani, che male non fa.
Assolutamente. Comunque, te le metti in cantina.
Esatto. Diciamo. Con queste due battaglie si considera finita la seconda guerra persiana e si apre tutto un altro scenario dei greci che possono andare, no, a dire la loro a casa degli altri, però è un'altra storia.
Sì, sì,
storia,
sì, sì, sì.
Racconteremo qualcosa.
Qualcosa,
se non ricordo male, con la scaletta che abbiamo creato insieme, Riccardo.
Nel prossimo mese ci sarà tempo, tanto rimarremo da queste parti ancora per un paio di mesi in tranquillità. Va bene, a questo punto sai cosa potremmo fare, Costa? A settembre, se non abbiamo niente in programma.
L'abbiamo a settembre,
ce l'abbiamo,
Riccardo.
In programma, vedi che io
cadono i 700 anni dalla morte di Dante, caro Riccardo.
Ah, ho capito.
E faremo qualcosa sul buon.
Beh,
sul
sì,
buon.
Sì, ci sta. No, perché si potrebbe, no, fare una specie di imitazione della serie romana per fare
nemici.
I nemici dei greci e magari fare qualcosa sui persiani.
I nemici dei greci praticamente
c'è una lista infinita. No. Vabbè, questo ne parleremo, ci sarà tempo, ma se abbiamo già il programma, abbiamo già il programma.
Abbiamo
il
già
tempo
il programma,
è tiranno. Vabbè, per rimanere in tema.
Sì, esatto.
Va bene, allora, oggi diciamo concludiamo il primo mese con, insomma, abbiamo visto Omero, abbiamo visto un po' Erodoto, questa format vuole un po' darvi i fatti accaduti sempre attraverso gli occhi ovviamente di questi storici antichi. Ovviamente vi abbiamo anche dato un po' di termini di paragone con quanto poi è effettivamente avvenuto, rimarremo un po' su questa linea anche per le successive puntate. Vi ricordiamo che nella prossima affronteremo il personaggio di Temistocle, sarà insomma una puntata in esclusiva per i nostri Patreon. Prima di andar via però ci lasciamo con alcune fonti che abbiamo consultato, che vi invitiamo a consultare, non solo fonti ovviamente in cui potrete trovare notizie su quello che effettivamente è avvenuto, ma anche cose che potrete leggere per saperne un po' di più, per rimanere un po' nel mood di questo episodio. Allora, inizio col consigliarvi due diciamo di fonti di Plutarco, questa volta, che sono Temistocle e Camillo, Aristide e Catone, ovviamente stiamo parlando delle vite parallele, che appunto si soffermano su questi due personaggi, quelli di Temistocle e quelli di Aristide. Aristide lo abbiamo solo toccato, diciamo, un po' nella puntata, ma è interessante perché ci dà un altro punto di vista sullo stesso periodo e su due personaggi comunque molto affascinanti, molto belli. E poi personalmente Plutarco mi piace sempre molto come scrive e quello che riporta, quindi insomma è
ti piacciono i biografi, beh, lo sappiamo.
Poi una tragedia, da questo punto di vista, che è la tragedia di Eschilo, che si chiama I Persiani, appunto, che riporta la sconfitta della battaglia di Salamina, però vista dal punto di vista dei persiani, ovviamente. Quindi è interessante perché ovviamente dà tutto un altro punto di vista a questa vicenda. Interessante, molto bella da leggere, da guardare, insomma, non ho trovato moltissimo, ti devo dire la verità, di recitato disponibile quantomeno su YouTube o
no,
nei canali,
non è semplice da trovare, se
nei canali più
loro,
semplici
se le tengono per loro.
Però magari la prossima volta che vedete la vostra compagnia teatrale preferita che fa I Persiani di Eschilo,
pensarete al Bar Storia,
vi ricordate di noi e l'andate a vedere.
Poi invece, come detto da te, ovviamente sulla battaglia di Salamina c'è un racconto del professor Barbero, sempre su YouTube si trova facilmente, vi invitiamo ad ascoltarlo perché è sempre interessante. E soprattutto noi abbiamo fatta, no, visto che il fulcro di battaglia abbiamo deciso di essere Platea, abbiamo raccontato un po' più o meno quello che succede, quindi vi raccomandiamo questa cosa. Analogamente a questo punto, per le Termopili, vi rimandiamo alla seconda puntata in assoluto del Bastoria, con ancora Costantino con il microfono brutto che gracchia, però ricordo che fu una puntata apprezzata, insomma, andò molto bene, quindi per recuperare, no, la parte sulle Termopili e sull'immediato precedente alle Termopili.
Certo. Peraltro è ancora lì. Il format vecchio, quindi sono una ventina di minuti di puntata.
Sì,
dai,
sì,
quindi,
25 credo. Sì,
magari come appendice a questa potete anche, esatto, potete anche farla.
È quando non avevamo ancora esagerato, adesso ormai è così. Esatto. E poi c'è, ovviamente, ne ho già parlato l'altro giorno, l'introduzione, no, alla storia greca di Musti, che comunque è sempre interessante da sfogliare, e ovviamente Erodoto, che non l'abbiamo citato, l'abbiamo citato per tutta la puntata, quindi lui c'è sempre.
Va bene, allora direi che per oggi è tutto. Io vi ringrazio ancora, insomma, per essere stati con noi, per aver seguito questa prima parte della serie delle storie greche. Vi rimandiamo alla prossima puntata su Temistocle, al prossimo mese, ovviamente a seguirci su Instagram, su Facebook, dove annunceremo tutte quante le prossime nuove novità che ci saranno, a seguirci su Apple Podcast, su Spotify, sulla vostra applicazione di podcasting preferita. Potete anche guardarci su YouTube, io mi dimentico sempre, ma c'è anche questa possibilità.
Non ci guardate,
se avete voglia,
YouTube,
non ci guardate fisicamente, ma diciamo ci ascoltate.
Ma non ci ascoltate nemmeno su YouTube, perché non ci paga abbastanza.
No, questo non andava detto, cosa?
Come no? Vabbè, sì, diciamolo, diciamo.
Un po' sì, un po' sì. Diciamo, ci fa più piacere se ci ascoltate sulle piattaforme di podcasting, mettiamola così. Va bene, detto questo, vi do appuntamento al prossimo episodio e ricordatevi che la storia,
come la birra,
non annoia mai. Stavolta sincronizzatissimo, perché siamo insieme.
Ci vediamo.